breakfast. She'll make you toast, but she don't use butter, and she don't use cheese, she don't use jelly.
Buonasera, ben ritrovati e ben ritrovate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in diretta di nuovo in questi tre giorni di grandi presentazioni di libri.
Buonasera DJ Vorrei, ben ritrovata in questo angolo letterario che ormai ti pregi di curare.
Sì, i miei ruoli non ti sento più. Non ti senti più?
Sì.
Ah, adesso ti risentiamo.
Spoiler, così ti senti.
Abbiamo degli ospiti che chiaramente vogliono prendere il giusto loro spazio e se lo meritano. E appunto, dicevo, ben ritrovate. Nella terza giornata di presentazioni di libri qui a Radio Blackout, cominciata venerdì sera con Stonebatch Blues e continuata ieri con Giuliana Misserville e il suo libro sul Sleigin. E questa sera abbiamo, questo pomeriggio, anche se molto buio in questo torinese, abbiamo il piacere di avere di nuovo ai microfoni di Radio Blackout Antonia Caruso. Ciao,
adesso vi sento, posso parlare?
Ciao, benvenuta, ciao. Che bello arriverti qua dopo tanto tempo, benvenuta qua sulle libere frequenze di Blackout. Come al solito potete interagire con noi con i numerini incredibili, 3466673263, per messaggi, WhatsApp, Telegram, Signal, whatever, Gram, SMS, eccetera, eccetera, oppure lo 011-2495-669.
Cioè, sì, c'è un telefono fisso.
Abbiamo un telefono fisso, guarda quanto è giallo.
È della SIP.
Gettoni fra un po'.
Sì, però i gettoni comunque ce li portiamo bene. Radio Blackout vi invita a interagire con le nostre autrici di questa settimana, appunto, scrivendoci. Vabbè, facciamo quella cosa di presentare le persone. Noi ci siamo già presentati, Sbrocche Vorrei, nell'orario sbagliato, questa domenica.
Squat.
Sì, esatto. Malormone Squat. Invece Antonia naviga in maniera
sconclusionata
il mondo dell'editoria indipendente ormai da vari anni, assumendo vari ruoli, quello del mozzo, del capitano, della bandiera, della sirenetta di poppa, giusto? Tutto fai?
Sì, 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 soprattutto...
Polena.
Soprattutto esatto, certo. Se devo scegliere e
tra
niente
le varie opzioni,
tra le varie opzioni, e fa anche stand up comedy, ricordavano
cose,
così
cose.
Non sembro, non sono una cretina che fa delle battute, ma
fai delle battute dentro, sì. Scrive fumetti, scrive anche narrativa fantasy, fantastica, fantascientifica.
Insomma, stati un po' ferma, cioè queste
no, infatti,
cose fa
quante...
Fermate così, cioè, io sul divano.
Sul divano col computer, ma...
Esatto. E i gatti, sì.
Ecco, perfetto. Mi sembra un sogno. Antonio appunto vive la nostra vita da sogno, Living the Dreams. Quest'oggi ci porta un libro che non è solo suo, ma la parte dei testi è sua, che si intitola Corpi Invisibili, uscito con l'edizione Becco Gialli. Dico non solo suo perché è un libro illustrato, giusto?
Sì. È praticamente un libro che è nato dall'incontro fra Sonno, cioè Michela Rossi, Chiara Mela, Chiara Melchionna e Meo, che hanno frequentato lo stesso corso di illustrazione a Roma e hanno scritto questo progetto che inizialmente si chiamava Corpi Inesistenti e mi hanno chiesto di scrivere i testi. C'eravamo incrociate con Sonno perché abbiamo pubblicato nella stessa antologia Sporchi e Subito per Feltrinelli Comics, che è uscita qualche anno fa, è stato anche il mio primo fumetto, quello forse è scritto meglio e forse dovrei smettere.
Dopo aver fatto quello bello basta.
Sì, basta. Sì.
Fatto una.
Quindi niente, c'era già una scaletta, l'abbiamo un po' modificata e poi ho iniziato a scrivere i capitoli e man mano che li scrivevo glieli mandavo e loro lavoravano
sull'illustrazione.
Sì.
Quindi è un po' al contrario rispetto a quello che uno si potrebbe aspettare da un saggio illustrato, perché si tratta di un saggio, poi entriamo magari nei temi.
Un assaggio. Sì, no, sì. Non lo so.
No, però un po' un contrario, perché di solito uno si aspetta che magari chi scrive i testi poi va a chiamare gli illustratrici e illustratori per farsi fare i disegnetti, invece in questo caso è stato l'inverso, giusto? Sono loro,
sì,
che avevano un progetto.
Sì, però nel senso che c'erano delle bozze di disegni, però comunque loro hanno lavorato su quello che avevo scritto io, soprattutto sul barboncino dello zio Carlo.
Okay. Oh, chi è il barboncino dello zio Carlo?
Nei corpi trans.
Ah, bellissimo, un barboncino, sì, nero con gli occhialetti notevoli.
È, sì, carino!
Lui, vero?
Sì, sì, quella è stata la nostra mascotte.
Bellissimo. Sì. Ok, quindi un libro che si intitolava, un progetto editoriale che si doveva intitolare Corpi Inesistenti ed è diventato Corpi Invisibili.
Sì.
Come si è svolto il lavoro, la chiacchiera tra di voi?
Beh, Inesistenti era molto più forte come termine, nel senso che c'era proprio un livello di cancellazione forse un po' troppo esagerato. E, mettendo invisibili, cioè nel senso la questione della visibilità implica il fatto che ci sia, come dire, in un certo senso una scelta nella visione, in cosa si decide di vedere e cosa si decide di tenere fuori dal proprio campo visivo. E, però, come dire, se c'è una scelta, è anche una scelta, come dire, obbligata, perché è impossibile vedere tutto contemporaneamente. Nel senso, bisogna anche sapersi focalizzare su alcune cose rispetto ad altre. Questo perché sennò sembra tipo che lo scegliere di vedere sia sempre solo negativo. Invece no.
Nel senso di farsi vedere è importante, a volte anche non farsi vedere può essere una strategia importante in questo senso.
Ma anche non poter vedere tutto contemporaneamente nello stesso tempo. Perché c'è troppo.
Sì,
cioè, certo. Nel senso c'è proprio il rischio di uscire fuori di testa se si vede tutto contemporaneamente.
Sì, e poi è un po' l'idea del fatto che ognuno di noi ha una posizione diversa, quindi non può vedere tutto perché la propria storia, la propria posizione nel mondo ti permette di vedere fino a un tot. Altre cose non le vedi.
Sì, meno male.
Ecco.
Sì.
A me piace molto questa scelta del corpo invisibile, e ti accennavo un po' prima fuori microfono la scelta appunto di questa metafora dell'uomo invisibile di Wells, che tu in qualche modo scegli di vestire, no? Donare, di scontornare in qualche modo raccontando la storia appunto di questi corpi invisibili. Io appunto leggendo questo libro mi veniva in mente i corpi che contano e di conseguenza quelli che non contano, Judith Butler, che di cui io conosco diciamo la versione dei pancreas, nel senso non l'ho studiata davvero bene Judith Butler, però
i pancreas hanno fatto un bignami su Butler?
No,
sarebbe stato bello,
dovrebbero, infatti.
Anche secondo me io lo leggerei.
Sì,
È un invito, se ci sono i pancreas all'ascolto, una reunion su Judith Butler, noi partecipiamo.
E quindi tu giustamente ritorni invece al fantasy, alla fantascienza, usando questa metafora dell'uomo invisibile. Mi è piaciuta molto questa cosa.
Adesso, come dire, che siamo praticamente, viviamo nell'universo cinematico Marvel, usare il fantastico può avvicinare. Poi vabbè, a me non interessa particolarmente, però nel senso c'è un immaginario del fantastico che è ovunque, molto di più di anni fa, di 10 anni fa, di 20 anni fa, e cioè adesso escono, cioè c'è una iperproduzione di materiale fantastico cinematografico, mainstream, sì.
Certo, dai supereroi alle grandi produzioni, come dicevi, Marvel, eccetera. E la struttura del libro, faccio quella seria, scusate,
poi
la smetto. La struttura del libro è una struttura a capitoli per soggetti, no? Quindi ci sono 8 capitoli, 8 soggetti che vengono vestiti come viene vestito l'uomo invisibile, che dicevamo, per renderlo visibile. Quindi ci si mette delle parole sopra per raccontare delle soggettività che di solito sono considerate come non visibili, ma che esistono, perché, come appunto, continuo con la metafora dell'uomo invisibile, che è carina, l'uomo invisibile esiste anche se non gli metti i vestiti addosso, però cinematograficamente si vede solo quando c'ha i guanti, il cappello,
sì, le
occhiali, le bende, certo.
Sì. E quindi quello che succede in questo libro è che per 8 volte vengono vestiti dei soggetti raccontando chi sono e dove sono, sostanzialmente, giusto?
Sì.
La scelta però poteva andare diversamente, ci raccontavi prima fuori microfoni come struttura di libro, giusto?
Sì, inizialmente nel progetto era diviso per decenni, cioè partendo dagli anni 30, quindi gli anni 30 c'era l'idea dei migliori, cioè c'era un'idea proprio di quasi, cioè del razzismo in un certo senso, anche se non direttamente. E poi c'era il delitto d'onore, c'era la mafia in America, e poi parlandone abbiamo deciso di concentrarsi su, come dire, su questioni sulla storia d'Italia, non per del patriottismo inutile,
no,
ma perché viviamo in un contesto culturale e diciamo viviamo le conseguenze di quello che è successo direttamente, e quindi ha senso adesso che abbiamo anche appunto l'invasione statunitense, non è solo
al piano Marshall,
sì, cioè dal piano Marshall in poi, cioè, nel senso che è molto all'immaginario di produzione di cultura, eccetera, c'è un po' troppo, ma non appunto perché chissà
campanilismi,
perché, sì,
o non perché nazionalismi,
sì, perché le cose sono andate così quando comunque c'era un tipo di scambio internazionale un po' diverso.
Sì.
Sono delle dinamiche diverse.
E quindi sì, appunto i capitoli passano in rassegna e vestono questi corpi invisibili a partire dalla storia italiana, appunto, non solo perché purtroppo è la storia che ci riguarda, nel senso che abitiamo lo Stato italiano, almeno le persone presenti qua in studio, ma penso anche quelle che ci ascoltano, ma anche perché appunto molto di narrativa, di narrazione, di analisi sui corpi che contano, che non contano nel mondo occidentale è molto appiattita sugli Stati Uniti, e ci serve anche ricordarci che tipo di invisibilizzazione, che forma di che forma prende in particolare nello stato in cui abitiamo. Mettiamo della musichetta?
Ma certo, sì. meglio.
Fai la tua selecta delle chitarrine.
Va bene, questo classico del professor Sbarrocco, Black Hands, Stay Evil. Buon ascolto.
Make sure he's only asleep in your dreams. You get evil, you stay evil, stay evil, stay evil, you get evil.
Sei
Eccoci qua con le select di DJ Sbrock, sempre morbide per la domenica pomeriggio.
Una svegliettina.
Sì, così, sì, ci sta. Ci sta, e vuoi dirci cosa ci ha fatto ascoltare?
Sì, vabbè, erano i Circus Punk, Soluzioni Utili, e questo ultimo album molto consigliato, uscito da pochino.
Bene.
Molto buono per svegliarvi nel vostro hangover della domenica.
Eccoci. Allora, dicevamo, un libro strutturato in 8 capitoli. Con l'introduzione, tutte cose, ben pettinatino,
sì, sì,
fatto bene.
Sì, paginato bene, soprattutto è scritto grande, mi hanno detto. Finalmente
sì.
Un libro scritto grande.
Oh. Con i margini larghi, sì. Con i paragrafi che si leggono, molto, sì, molto accessibile anche dal punto di vista della lettura. Appunto, le categorie, ci sono dei corpi che vengono vestiti, raccontati, visibilizzati nella loro struttura, nella loro essenza. Non ve li diciamo tutti, sennò diventa l'elenco della spesa degli invisibili.
Voilà, sì, il catalogo dell'invisibile, cosa ci mettiamo dentro, cosa no. E qua,
ecco, quindi noi adesso facciamo i puntigli e ci diciamo intanto su cosa non c'è. Ti chiederei, insomma, dire una roba che è venuta un po' all'occhio leggendolo, è il fatto che non ci sono i corpi malati o la malattia o la disabilità come parte di queste categorie. Sì. E quindi, insomma, cioè, sicuramente ci sono dei motivi per raccontare i corpi malati come, o corpi disabili come corpi invisibilizzati, ma non, in questo libro per esempio non ci sono, ce ne sono altri.
Sì, diciamo che non è stato intenzionale, ma avendo seguito, diciamo, un po' un percorso storico, molto semplicemente ne avevamo pochi e abbiamo messo quelli che si potevano in un certo senso storicizzare, usando anche un po' come il pretesto dell'approvazione di leggi, con questo non dicendo che, come dire, fatta la legge abbiamo risolto tutto, ma che è stato, come dire, un momento che è seguito, diciamo, a anche movimenti politici e sociali che hanno portato a una legge, e però molto spesso questa legge poi viene, come dire,
cristallizza.
Sì, si cristallizza, e poi se non si mantengono, diciamo, le premesse, non della legge, ma delle premesse politiche e sociali che c'erano dietro, soprattutto per esempio è evidente per la legge Basaglia, finisce tutto un po' a merda.
Sì, o come appunto viene uno degli altri capitoli sull'aborto, quindi chiaramente si riferisce alla legge 194, che se rimane cristallizzata crea tutte le insufficienze, per esempio rispetto alla presenza degli obiettori.
Sì.
E quindi all'accesso, ma come le leggi che riguardano la transizione di genere, che è pure un altro capitolo, che è chiaramente una legge che è parziale, che viene da una storia molto specifica di lotte dei movimenti, ma che è una storia che magari in questo momento visibilizza tutta la sua parzialità, il suo
sì, e sembra quasi che sia, come dire, da un lato c'è, cioè, tipo, vabbè, però c'è la legge, da un altro lato è completamente anacronistica, cioè ormai dopo 40 anni quell'impostazione non ha più senso, più che la legge in sé, ed è tipo impossibile riuscire a cambiarla. E, invece per gli altri capitoli che mancano, beh, l'altro ieri abbiamo fatto alla presentazione di Milano, c'era Katia Acquafredda, che è la direttrice sanitaria di un RSA, e quindi abbiamo parlato della questione della, appunto, i corpi malati, i corpi anziani, mancano anche i corpi drogati in un certo senso. Perché è stato, come dire, la visibilizzazione del corpo drogato era più, diciamo, degli anni 70-80. Mm-hmm. Adesso non viene più così spettacolarizzato, però ci sono, e sì, vengono sempre più marginalizzati nelle periferie. Quindi più o meno ci sarebbe, cioè, qualsiasi tipo di corpo che non sia maschile, in salute, bianco, eccetera, di fatto potenzialmente è un corpo marginalizzato. Anche nonostante poi anche questo tipo di corpo può andare sia in carcere che in manicomio, e, cioè, per dirne due dei capitoli, sì, insomma.
E appunto mi viene da questa tua ultima frase, mi viene una domanda che magari non vuole essere una domanda tra bocchetto, ma è una riflessione: che relazione tra c'è nella riflessione che avete fatto nello scrivere, nel disegnare questo libro, tra i corpi invisibili e la marginalità? Cioè, c'è un'equivalenza totale tra invisibile e marginale, o è una riflessione più complessa?
È più complessa, perché se parliamo di oddio, non lo so.
Ecco, non voleva essere una domanda tra bocchetto.
No, nel senso che...
Anche semanticamente, se un corpo viene messo al margine perché è più difficile guardarlo, no? E quindi...
Sono molto vicini. Mm. Però la marginalizzazione non implica solo, come dire, non voler vedere, ma vuol dire proprio... C'è un processo attivo di mettere da una parte. Mm-mm. Quindi la marginalizzazione è anche molto più fisica dell'invisibilizzazione, perché se tu metti una categoria di persone in uno spazio chiuso, cioè non le vedi, però le hai messe appunto sotto il tappeto, diciamo, e ce ne sono mille di questi esempi.
Mm-mm. E un'altra roba su questo elenco della spesa che ci veniva in mente, che è un altro capitolo che salta un po' all'occhio, è quello delle donne in TV, che sembra un po' una contraddizione in termini, mettere nella categoria di un invisibilità, però poi chiaramente nel libro si capisce in che senso, penso sia anche abbastanza possibile immaginarlo, però appunto come siete arrivate a parlare anche di questo?
Beh, lì sostanzialmente... Come dice, c'è l'opposto, per cui c'è avendo un'ipervisibilizzazione, c'è una marginalizzazione, perché i corpi femminili in TV vengono totalmente spersonalizzati, cioè diventano dei simboli e diventano degli oggetti, diciamo, del male gaze, volendo metterla in questo modo qua. Quindi c'è una marginalizzazione, perché c'è una marginalizzazione nei ruoli che si possono avere in televisione. Mm. Nel senso che se una donna può solo fare, adesso sta leggermente cambiando, ma se può fare solo la velina, per dire, o comunque la soubrette, di fatto la stai marginalizzando in un ruolo da cui non può mai uscire.
Mm. Cioè invisibilizzi la persona perché oggettifichi il corpo.
Esatto.
Guarda come sono intelligente. non so se adesso non volevo fare lo spoiler di tutti i capitoli, però appunto sì, penso che il fil rouge del fatto che ci sono una relazione con la storia italiana e con la legislazione italiana si nota nei testi, e che appunto nel vestire questi corpi che sono invisibili e che vogliamo portare in luce, che questo libro vuole portare in luce, e poi le illustrazioni sono chiaramente insomma dei lavori in dialogo con il testo, sono molto carine. C'era una roba, sì, che volevo chiederti rispetto alle persone, le tre persone che hanno fatto le illustrazioni, perché le illustrazioni non sono firmate, cioè, non, a meno che non si conoscano i lavori e il tratto delle persone, non si distinguono le tre, cioè, e questo penso sia anche una loro,
sì,
volontà.
Sì, però hanno molto, cioè, c'hanno uno stile, se le va a vedere bene ci sono degli stili molto personali. Però sono tutti mischiati, e quindi...
Sì, ma è possibile individuare chiaramente,
sì,
i tre tratti.
Sì, conoscendo
diversi
i tratti, sì, però è anche carino il fatto che non siano, come dire, firmati sul testo, secondo me, perché comunque ti dà possibilità di fluire nel contenuto anche.
Ecco, adesso appunto che tu a viva voce ci dici che il libro parte proprio da queste illustrazioni, e certo, comunque avendo ben presente i tuoi lavori, tu in qualche modo ci scrivi sopra, ecco, mi è abbastanza più chiaro l'impressione che ho avuto nel leggere questo libro di didascalia o di spiegazione, appunto a tratti anche didattica, esemplificativa, ma appunto
pedagogica,
pedagogica certamente, appunto di queste immagini qua. Ecco, esiste questo scopo, questa idea nel libro di appunto essere pedagogici, didascalici, come la vuoi mettere.
Sì, cioè è nato come, diciamo, un libro per dal liceo, come target dal liceo in su. Poi appunto effettivamente mi ha fatto notare che ci sono molti riferimenti culturali che sono magari difficili da capire per chi ha,
per la persona nata dopo il 2000,
15-20 anni, io sono 40, quindi insomma cioè mi accorgo che sì, ho dei riferimenti culturali diversi.
No, vabbè, appunto, soprattutto parlando, cioè, mi vengono in mente soprattutto nel capitolo che abbiamo citato sulle donne in TV, che effettivamente ti riferisce ad alcune episodi e forse anche legislazioni degli anni 90. Però,
ti parlo, ecco, di Cicciolina, ad esempio.
Voilà, sì, Cicciolina in Parlamento, Cicciolina in televisione.
Cicciolina in Parlamento è stata una cosa assurda.
Assurda, sì. Io,
allora, ricordiamoci che è successo.
Voglio assolutamente ricostruire la storia del Partito dell'Amore, che è stato un esperimento incredibile e quasi futuristico comunque per te.
Sì, sì, no, nel senso che sono molto contenta che sia successo.
Sì, anch'io.
Volevo leggere un pezzettino che mi era piaciuto, non so se magari poi, che è dal capitolo appunto dei corpi, sui corpi trans. E scrivi: capiamoci, il corpo è qualcosa che segue le regole non di quella che effettivamente è natura, ma di ciò che pensiamo e vogliamo sia la natura. Questo per dire che c'è un ordine che viene prima definito e poi considerato naturale. Che la specie umana si trovi in dimensione ormai piuttosto distante dalla natura è una cosa abbastanza evidente da una serie di cose, per citarne alcune: la scrittura, la trasformazione degli alimenti, le modificazioni dell'ambiente e circostanze del corpo, l'abbigliamento, la medicina, che è il contrasto di la parte della natura considerata malattia. Certo, sia la salute come assenza di malattia, sia la malattia come squilibrio che può portare almeno fastidio, dolore e morte, possono essere considerati dei fatti naturali che coinvolgono tutti gli esseri viventi. Gli ulivi si ammalano, le galline si ammalano, il barbancino di zio Carlo, per citarlo di nuovo, si ammala, motivo in più per trattarlo bene. Quindi l'uso delle medicine è un atto contro natura, però ci sono alcune specie animali che usano piante come cure o rimedi per le ferite, non singoli individui ma delle specie intere. Da un certo punto di vista la sopravvivenza stessa è un atto contro natura.
Non mi ricordo di aver scritto queste cose così noiose, ma ok.
No, a me piaceva molto questa roba rispetto alla natura, nel senso che mette in luce anche, appunto, visto che si parla di corpi, quindi di essenze anche molto materiali, questa relazione con quello che consideriamo normale, anche perché poi si sovrappone molto nel discorso comune la parola naturale con la parola normale, no? E forse un altro filo che attraversa questo libro è il fatto che ci sono varie scappatoie dalla normalità che ci cancellano pezzi del nostro corpo, pezzi delle nostre esistenze. Cioè magari le persone che sono in carcere sono invisibili per certe cose ma visibili per altre, le persone che sono insomma, le categorie si sovrappongono, ma l'esperienza ci cancella dei pezzi di noi, nonostante il fatto che nella materialità esistiamo.
Sì, nel senso anche come dire, la questione visibilità e invisibilità è anche cosa mettere a fuoco di qualcosa di visibile, cioè nel senso che non è contrapporre, parlare di visibilità e invisibilità come due assoluti in realtà non ha poco senso, come ha poco senso parlare sempre con dei concetti binari. Diciamo che è utile, però un po' come nelle le fotografie, quelle i macro o i tilt shift, che si sceglie di vedere una cosa però molto 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 da vicino. E
oddio,
quindi
io non so niente di questa roba, i tilt shift, cosa
tilt è... shift, scusa, okay, ho detto male,
okay.
E quando tipo fai vedere, c'hai cioè, tipo un modellino e metti a fuoco solo un pezzettino, perché okay, per la questione, una questione di focale, e quindi sembra che tipo c'è una parte a fuoco e tutto il resto non ha fuoco.
Okay.
Sì, l'ho spiegata non benissimo.
No,
cioè come se sul mixer metti a fuoco solo un pirulino.
Ok, certo.
Parola tecnica.
Cioè, sì, assolutamente.
Sì. Quindi appunto, nel senso, c'è anche, come hai detto tu, cioè, nel senso che le persone che sono in carcere magari sono visibili per alcune cose, vengono sicuramente, come in molti casi, spersonalizzate, quindi vengono prese come diventano, cioè il problema dell'invisibilizzazione e anche della marginalizzazione è che c'è anche un processo di simbolo, cioè le persone diventano dei simboli, quindi che ne so, chi sta in carcere diventa il male della società e così via, cioè nel senso che non è facile, perché tanto non possono parlare e quindi posso dire no, forse non è così.
Sì, sì, diciamo che un po' il processo di invisibilizzazione è quello di appiattire su un'essenza di categoria e sì, spersonalizzare in questo senso. Va bene, smetto di fare l'intellettuale, mettiamo della musica.
Mettiamo musica. Sì, questo gruppo trans mi piace moltissimo, loro si chiamano Slaughterhouse e questo è Crockpot. Buon ascolto.
Quasi.
Facendo play.
Almost.
Animals in my bed, animals.
abbiamo appunto ascoltato Slot Trust.
Sì, sì, belle, belle, belle. Crockpot, il nome della canzone, è uscita ormai qualche anno fa.
E andiamo verso la fine di questa chiacchierina domenicale sul libro Corpi Invisibili con l'autrice dei testi Antonia Caruso, libro illustrato uscito per Becco Giallo Edizioni, con le illustrazioni di Chiara Mela, Meo e Sonno. E appunto dicevamo sulle categorie che ci sono, che non ci sono, abbiamo nominato per esempio i corpi drogati, stavi nominando sì. Tu però ti è venuto un po' un prurito fuori microfono.
Sì, cioè nel senso ho detto drogati ma non in senso di tossico di merda, e quindi ci tenevo certo. a dirlo che non certo. era quello. Però appunto c'è stato un periodo, come dicevo prima, che sui giornali c'era l'emergenza, tipo le siringhe nei parchi.
No, chiaro, sì. Anche nella testa di mia nonna c'era l'emergenza siringhe nei parchi.
Sì. E le sigarette truccate.
Sì, sì. Appunto ci
sono famose caramelle che non ci sono mai arrivate.
No, ma noi non l'abbiamo mai presa. Dannazione. Mannaggia. Vabbè. Sì, cioè, nel parlare di questa cosa ti era venuta in mente questa immagine molto iconica e angosciantissima di un prete che benedice una persona morta di overdose nel parco Sempione di Milano. Foto che data del 1980 e secondo me è anche carino, cioè carino, non è carina la foto chiaramente, non,
che tra l'altro volevo ci tengo a sottolineare, indicizzata su Reddit come history porn.
Ah, okay.
Molto interessante quanto il, come dire, il morboso
sia categorizzato.
Ma perché su Reddit, faccio una nota nerd, esistono tutti i canali che si chiamano qualcosa porn sì. Tipo quando ti
food
vai
porn,
sì, food porn, tipo no. microphone porn, e sono tipo monotematici.
Ok, sì, cioè sì, tipo sì. ossessivi.
Esatto, sì.
Ah, okay. Porn nel senso che voglio guardare solo
sì,
quello.
Sì, sì.
E sì, e niente, il fatto che questa immagine ci facesse venire in mente questa categoria, secondo
sta
me.
Piovendo.
Sì, no, mi sono girato un attimo. Sì,
guarda. È indicativo del modo in cui si intende invisibili sia nel libro, come lo intendete voi che avete scritto e illustrato, ma cioè che non è che non sono invisibili nel senso che non vengono, ma che sono invisibilizzati nella parola, che non possono raccontarsi, che esatto. sono appiattiti e schiacciati su una roba di rappresentazione esterna.
Sì, perché se parliamo appunto di qualsiasi appunto, cioè sex work, ci sono stati momenti in cui ci sono state, diciamo, delle prese di parola, mm-hmm. Anche intorno alla questione nei manicomi, quando c'era Basaglia nel manicomio di Trieste, era stato fatto una rivista. E per esempio appunto Alessandro Canella, faccio promo dell'altro mio progetto editoriale, In Onde Ribelli, parla di un paio di radio in cui ci sono pazienti psichiatrici che parlano, tipo Radio Fragola, e quindi cioè un po' c'è la possibilità. Il punto è che in un regime mediatico molto in cui è difficile farsi conoscere, mm-hmm. ed è quindi diventa quella cosa per cui bisogna sempre sgomitare per riuscire ad avere un po' di visibilità, ecco.
Sì, o inseguire la narrazione che viene dall'alto, perché poi quello sì. che la maggior parte del tempo passiamo mettiamo le nostre energie a cercare di rettificare delle robe orrende che sono state dette sui nostri corpi o su sì. altri corpi, insomma, la grande battaglia è nel raccontarsi. Non so,
dobbiamo fare un collettivo Errata Corrige, quindi passiamo il tempo a dire no
hai sbagliato detto male effettivamente. E volevi ancora chiedere qualcosa tu, mentre sta veramente facendo il maggio più maggio torinese che può?
Io sono abbastanza a posto, insomma, aspettando nuovi lavori, nuove parole di Antonia, se chissà se c'è qualcosa all'orizzonte.
A fine anno dovrebbe uscire un fumetto disegnato da Cagna.
Eccola qua. La
sono emozionata. Sì. Conosco delle star.
Fantastico.
Ieri abbiamo fatto ne abbiamo parlato di persona per la prima volta. E dovrebbe uscire per Eris.
Bene, bene. Stiamo probabilmente parlando di Kanye Minogue, nostra sodale di trasmissione, nonché autrice fantastica di
La nostra soubrette, la nostra soubrette bionda.
Sì, sì, sì.
Esatto, sì. E sarà una storia che parla di lavoro, robotica e solitudine.
Fantastico, ci sono delle ottime premesse.
Sono già emozionata. Invece poi altre robine su cui ho messo mano recentemente, c'è appunto questa collezione di narrativa uscita uscente che si intitola Questa notte faremo cadere il cielo.
Stasera,
insomma, sì, a un certo punto del buio.
Più o meno alle 9:15.
Esatto.
Sì.
Dopo il tramonto.
Sì. Sì, che appunto è un'antologia curata da Giuliana. E non avete parlato ieri?
No, abbiamo quando cominciamo a parlare di Ursula Le Guin, penso che ci sia un po' dell'interesse specifico.
A Giuliana, che è amica vostra, scusate.
Giuliana Miserville,
sì,
persona che è stata persona che è stata ai microfoni ieri sera,
sì,
qui dalle 8:30. No, lo sto dicendo agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Faremo i podcast anche di quello, se non ve lo siete ascoltato, che è venuta a parlarci di un libro che ha fatto uscire su Ursula Le Guin, ma che ha appunto curato anche questa antologia.
Esatto, che uscirà il 15 per Zana 42, e ci sono una decina di persone. Cioè, sostanzialmente è un'antologia di fantascienza queer, diciamo.
Ecco,
fantastico. Non la prima volta di cui te ne occupi. Hai scritto tu un raccontino di
sì,
fantascienza queer.
Sì, scritto un raccontino.
Bello.
Aspettiamo anche quello in uscita. E altre cosine su cui hai le mani, di cui vuoi parlare?
Ma in realtà sto cercando di scrivere un po' di narrativa, così poi faccio sempre i mille mozzi dell'editoria. Con Armillari stiamo lavorando al nuovo testo che uscirà, speriamo, entro fine anno. Dico solo che parlerà anche di yoga.
Ok,
sì,
yoga e antirazzismo.
Siamo proprio nella grande ecletticità.
Sì,
va bene, yoga.
Perfetto.
E poi basta.
Va bene. Ti ringraziamo di averci accompagnato in questa oretta ai microfoni.
Grazie mille baci profusi a te, Antonio.
Intanto non riuscirò, cioè rimarrò qua per sempre finché non spiove.
Perfetto.
Giusto, siamo bloccate qua, sì. Quindi se volete via Cecchi 21 / portateci le birrette.
Sì.
Niente, ti salutiamo. Riprendono poi le dirette.
Certo, a brevissimo inizio Overjoyo. Vi lasciamo con un ultimo pezzo che ho molto amato. Sono Lucid Vox, Don't Look Away. Appunto, tra pochissimo Overjoy. Grazie ancora, Antonio. Grazie ancora
a voi.
Ciao,
grazie a tutte voi. Baci.